temporali che mi hanno un po' intrigato. Intanto questo inizio, c'è un tempo veramente nuovo, talmente nuovo che devono cambiare addirittura il calendario, devono cominciare a contare i mesi da quella sera. Sarà per voi l'inizio dei mesi e sarà per voi, è bello che ripeta due volte questo per voi. Sappiamo che erano prigionieri, schiavi in Egitto da tanti anni, in una situazione di oppressione, di schiacciamento, di lavoro forzato, di impedimento anche per esempio delle nascite, una situazione davvero insostenibile e anche, come dire, di idolatria, no? C'era questo faraone così dominante che esigeva per lui tutto il culto e erano schiavi in una situazione davvero senza uscita e non potevano contare sul tempo, non erano padroni del tempo. È invece questo tempo nuovo che si apre è per loro. E poi c'è un altro curioso scarto di tempo, perché dice che il 10 del mese, quindi di questo mese primo di Nissan, è ciascuno si procuri un agnello. E questo agnello dice che va conservato fino al 14 del mese. E mi hanno fatto pensare questi 4 giorni che devono rimanere in compagnia dell'agnello. Non si sa dove mettessero questo agnello, se in casa, forse insieme alle altre bestie, però certamente era un tempo, dicono i commentatori ebrei che ho visto, serviva per capire se quell'agnello andava davvero bene per la Pasqua, no? Se era senza difetto, se era sano, se era nato nell'anno, maschio, tutte queste caratteristiche. Quindi questo tempo dei 4 giorni serviva loro, ecco, per controllare. Ma è bella quell'espressione che dice, ecco, custodire, lo conserverete, lo custodirete fino al 14 del mese. È un tempo di compagnia dell'agnello. È un tempo, potremmo paragonarlo guardando il Vangelo, al tempo in cui i discepoli stanno con il Signore, in attesa di quella sera. È un tempo di compagnia, di custodia, di ascolto reciproco, di protezione e anche di nascondimento, perché lì dovevano stare attenti, perché se li vedevano gli egiziani magari potevano capire che c'era sotto qualcosa. E un'altra notazione di tempo è il fatto che quando si preparano devono appunto mangiare in fretta quell'agnello. Devono tenere i fianchi cinti, pronti per la fuga, pronti per l'uscita, perché devono appunto fuggire dal male, anche se appunto non è che fuggono subito, perché quella sera lo mangiano, poi però devono stare lì tutta la notte e partiranno poi il giorno dopo. Quindi anche questo tempo di attesa, pronti per la partenza, in fretta, devono mangiare in fretta, è molto interessante. Ho visto che nel profeta Isaia, che abbiamo appena finito di leggere, al capitolo 52, dice una cosa diversa, dice che quando dovranno uscire per tornare nella terra promessa non dovranno andare in fretta. Non dovranno andare in fretta perché c'è il Signore che cammina con loro, è davanti a loro ed è anche dietro di loro. Sono protetti in questo cammino. Ma invece qui nell'Esodo la cosa è molto più drammatica. Devono essere pronti per l'uscita in fretta. E in quella notte, appunto, ce li immaginiamo in piedi, in attesa, è quella notte in cui, dice il Signore, io, proprio io, passerò. Non è che manda un angelo, ci passa lui. Dice proprio io, ed è un passaggio, quello del Signore, che distrugge il male, è un passaggio che annienta la potenza del nemico, è un passaggio drammatico, è un passaggio che però per quelli che stavano nelle case e avevano sparso il sangue dell'agnello sullo stipite è un passaggio invece di misericordia, è un passaggio di protezione. È anche qui bello il profeta Isaia che al capitolo 31 dice che il Signore passerà, proteggerà e libererà Gerusalemme. È un passaggio di compassione, di amore, di protezione. E quindi anche oggi il Signore, siamo forse come in questo tempo, no? Tra il 10 di Nissan e il 14, in compagnia dell'agnello, pronti a mangiarlo in fretta perché lui passi e che con compassione ci prepari all'uscita. E cosa fanno loro? Poi usciranno per andare verso la terra promessa. E qual è allora la nostra meta? Qual è il regalo grande che Dio ci vuol fare? E lo vediamo nel Vangelo, perché anche nel Vangelo c'è questa cosa dello scarto di tempo. Mi sono alla fine un po' troppo forse intruppato in questa questione, però anche lì dice che Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, ecco, c'è un appuntamento, è questa ora di passare al Padre, e per lui la sua meta è questo, è tornare al Padre, è la cosa più importante che lui fa, è questo, e è l'ora decisiva della storia. Ma prima, appunto, forse non 4 giorni prima, forse 3, non sappiamo bene qui le cose di tempo, ma comunque prima lui fa questo gesto per far vedere ai suoi discepoli di amarli fino alla fine. Gli aveva già voluto bene, gli aveva già voluto bene tanto, ma fa questo gesto della lavanda dei piedi per far vedere loro un amore infinito, un amore pienissimo. Ed è bello che sia un esempio, perché lui dà questo esempio di lavargli i piedi, ma chissà quanti altri esempi potremmo farci, magari più attuali. Non ci possiamo lavare i piedi stasera, vietatissimo lavarsi i piedi, però ci abbiamo tanti altri modi per far vedere questo. E quello di Gesù, appunto, in questo tempo tra il 10 e il 14 è un tempo in cui lui mostra attraverso la sua umiltà il piegarsi, facendo un gesto di comunione, di contatto fisico, che è anche un gesto, ma abbiamo visto in Pietro, che suscita domande, ritrosie, indegnità, è un gesto di perdono, è un gesto di purificazione, di sottomissione, è un gesto d'amore, di amore grandissimo. Lui che è il Maestro e il Signore ha lavato i piedi ai suoi discepoli. E questo dice, questa è la cosa più importante, anche voi dovete fare lo stesso, dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio potremmo dire di custodia dell'agnello, ma vedete, è proprio importantissimo che ci venga data una pista, una modalità di comunione insieme che ci prepari a quell'ora, a quell'appuntamento. E la stessa cosa mi sembra c'è anche nella seconda lettura, no? Quando parla dell'altro regalo che Gesù fa nel cenacolo, è in quella stanzettina dove era lui presente con i suoi discepoli. Addirittura dona il proprio corpo da mangiare e il proprio sangue da bere. È in quell'ora, in quel momento della storia, unico. E fa questo esempio, potremmo dire, che per noi è un sacramento, questo amore donato, il donarsi tutto, addirittura il corpo e il sangue, viene regalato ai discepoli, ma gli viene detto, ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché, ecco qui l'appuntamento, finché egli venga. Lui ci lascia oggi, nel Giovedì Santo, in questo scarto di tempo, queste due cose, questi due esempi, questi due gesti che diventano anche rito. Certo, l'Eucarestia, che possiamo celebrare anche in questa maniera così ridotta, ci dà queste due strade uniche e fondamentali. Il volerci bene, che è fatto di tante piccole cose, come lavarsi i piedi, gesti di carità, di vicinanza, di ascolto, di custodia. E qui dobbiamo scatenare la fantasia in questo tempo in cui dobbiamo rimanere chiusi in casa. E poi l'Eucarestia. E perché? Dobbiamo continuamente celebrarli perché abbiamo in vista la sua venuta, la comunione con lui per sempre. E questo dà un tono tutto diverso anche alle difficoltà che viviamo, no? Perché lottiamo, ma abbiamo davanti questa prospettiva, di una comunione con lui che adesso è fatta di piccole cose, ma che sarà per sempre. È un'ora dove lui passa verso la comunione del Padre per sempre e ci prepara un posto, anche noi lì abbiamo un posto preparato. E lo ringraziamo allora tanto, è perché in questo Giovedì Santo, allora così, sobrio, però queste due luci brillano perché ne abbiamo davvero tanto bisogno.